I came here with $1, escaped from China. This place gave me everything.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Questi sono periodi in cui la Cina appare una potenza di stabilità e quasi di saggezza, perché pur avendo sviluppato notevoli capacità militari e tecnologiche, il suo presidente non ha mai ipotizzato di cancellare un'intera civiltà. Xi Jinping non ha lanciato piogge di bombe contro migliaia di obiettivi indicati dall'intelligenza artificiale. Però il lato brutale del potere cinese emerge in altri aspetti, ad esempio dalla storia recente di Hong Kong e dai protagonisti delle proteste di 7 anni fa. Oggi sono tutti in carcere. Il più famoso è sicuramente Jimmy Lai, l'editore di un quotidiano, Apple Daily. E Julian Michaels ci racconta la sua storia dopo aver intervistato il figlio di Jimmy Lai, Sebastian Lai. Ciao Julian.
Ciao Bettina.
Allora, prima di addentrarci nella storia di Jimmy Lai, che è un personaggio estremamente affascinante, che adesso è in prigione da quanto tempo?
Da 1931 giorni, oggi il 14 di aprile del 2026.
Così tanti giorni ed è in isolamento.
In isolamento, esatto, a 15 minuti di aria. E soprattutto vive in una condizione che, a detta del figlio, che sente regolarmente attraverso quello che è una corrispondenza via lettera, lo sta, diciamo, schiacciando poco alla volta.
Prima di addentrarci nella storia di Jimmy Lai, inquadriamo la storia di Hong Kong, Julian.
Hong Kong è una città-stato, è una regione amministrativa speciale nel sud della Cina e fa parte della sovranità della Repubblica Popolare Cinese. È una delle aree più densamente popolate del pianeta, ha una superficie di forse 1.100 km quadrati e una popolazione di 7,5 milioni di abitanti. Il Ticino è grande il doppio e ne ha pochi meno di 360.000, quindi possiamo vedere la differenza. La storia di Hong Kong è una storia molto antica, ma che ha avuto, diciamo, un'accelerazione a partire dal dominio inglese, dal 1842, quando, dopo la guerra dell'oppio, la prima guerra dell'oppio, Hong Kong diventa una colonia dell'allora impero inglese.
Ecco, ricordiamo un attimo come mai diventa una colonia dell'impero inglese.
Ecco, siamo nel XIX secolo, nell'epoca in cui le potenze occidentali europee, la Francia, il Portogallo, l'Inghilterra, dominano il mondo in lungo e largo, dominano soprattutto, in caso dell'Inghilterra, soprattutto i mari, il commercio. E c'è un gigante in Asia che è l'impero cinese, che non sta molto bene, ha gravi crisi economiche, ha gravi crisi sociali ed è molto debole. Però tenta una difesa, chiude i commerci, perché vuole difendere il proprio mercato dall'interferenza occidentale, interferenza europea. Cosa succede? L'Inghilterra fa pressione, vuole aprire questi mercati e inonda il mercato cinese di oppio. E ciò causa tutta una serie di diatribe, tra cui quella che veniva chiamata la diplomazia dei cannoni, in cui l'impero inglese semplicemente ha iniziato a bombardare città portuali per spingere e obbligare i cinesi ad aprire i porti, cosa che poi è successa con la prima guerra dell'oppio, poi con la seconda guerra dell'oppio. E da allora, in questa, diciamo, affitto per 99 anni, l'Inghilterra mette stabilmente un piede in Asia, creando poi quello che sostanzialmente è il ponte tra Est e Ovest, che ha fatto la fortuna dell'impero inglese per un secolo.
Questo dominio inglese a un certo punto doveva finire. Come sono andate le cose?
Diciamo, il periodo è quello del secondo dopoguerra, quello che è l'inizio della discussione del ritorno di Hong Kong alla madre patria cinese. Fino alla seconda guerra mondiale l'Inghilterra era sostanzialmente in ginocchio e c'è stato quello che è poi il periodo di decolonizzazione. Inizialmente la Cina ha tollerato la presenza di Hong Kong per una trentina di anni abbondantemente, perché permetteva ai capitali europei di entrare in Cina, soprattutto a partire dall'apertura di Deng Xiaoping nel 1978. Era, diciamo, sostanzialmente una finestrella da cui i soldi europei potevano entrare in Cina e aiutare quello che era il miracolo cinese della seconda parte del Novecento. Questo ha fatto la fortuna stessa di Hong Kong, che è diventata l'hub finanziario più importante dell'Estremo Oriente e una delle quattro tigri asiatiche. È successo che iniziava a dare un po' fastidio, perché Hong Kong è il simbolo di quell'umiliazione che hanno subito per più di un secolo a opera degli occidentali, perché era parte storicamente dell'impero cinese ed è stata portata via con quelli che si chiamavano trattati ineguali, quando la Cina era nel momento appunto peggiore della sua storia.
Quindi dicevi Hong Kong britannica, simbolo dell'umiliazione della Cina, e quindi la Cina è determinata a porre fine a questo stato di cose.
Esatto, c'è questo lato, diciamo, narrativo di voler riportare la Cina all'antica gloria, di riprendersi ciò che è stato loro. Ma dall'altro lato c'è anche l'importanza di Hong Kong economicamente, come appunto come porta di entrata di capitali occidentali. E allora sono iniziate queste discussioni con quelli che allora era la prima ministra, la Margaret Thatcher, ed è per questo che alla fine delle negoziazioni si è creato questo sistema che si chiama un paese, due sistemi. Una Cina, la sovranità cinese su Hong Kong non messa in discussione, ma due sistemi. Uno comunista, quello cinese di Pechino, e quello liberal capitalista di Hong Kong.
We have got an agreement which is acceptable overwhelmingly to the people of Hong Kong. That agreement will extend into 50 years beyond 1997. I feel we have done a good job for the people of Hong Kong.
Poi c'è stato il passaggio di Hong Kong alla Cina. E cosa è successo a Hong Kong?
È successo che appunto il primo luglio del 1997 la bandiera del Regno Unito è stata ammainata, è stata tirata giù, cioè sono queste belle immagini che si vedono l'Union Jack scendere e la bandiera cinese alzarsi. È semplicemente cambiato il paese, la sovranità è passata dal Regno Unito, è finita la concessione di 99 anni e la Cina è diventata sovrana di questa città. È iniziata la lenta, inesorabile oggi, erosione di quelli che sono i diritti civili e politici degli abitanti dell'ex colonia britannica.
Il momento in cui il mondo si è accorto di questo cambiamento è quando è stata instaurata la legge sulla sicurezza nazionale. Questa è stata forse una svolta, quello è stato un momento chiave.
Praticamente quello che è successo nel giugno del 2020 è che Pechino ha usato degli strumenti suoi per imporre un emendamento di sicurezza nazionale a Hong Kong. Ciò che prevede questo emendamento vieta e criminalizza qualsiasi atto di secessione, sedizione e sovversione contro il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese e qualsiasi presunta cospirazione in collusione con entità straniere. Questa è la legge. E in qualsiasi atto rientra anche il solo parlare apertamente o promuovere a voce la secessione di Hong Kong dalla madrepatria cinese.
Quindi sostanzialmente ogni opposizione vietata.
Esatto.
Ci sono state delle proteste molto forti contro questa legge. Come sono finite?
E rispetto a quelle che sono state altre proteste, quella del 2014, la famosa rivoluzione degli ombrelli, nel 2019, quella del 2020 era in un periodo storico che ci ricordiamo tutti molto bene, era quello del Covid. E forse alcuni si ricordano le immagini che in quel periodo, il giugno del 2020, quella primavera, estate del 2020, arrivavano dalla Cina. Chiusura, le persone a casa. E quindi questa legge è entrata in vigore in una Hong Kong sostanzialmente chiusa in casa. E quindi è potuta entrare in vigore. E da lì sulla base di questa legge, molti degli oppositori politici sono stati, come Jimmy Lai, sono stati arrestati.
Qual è stato il ruolo di Jimmy Lai nelle proteste e quale il ruolo del suo giornale?
Il ruolo di Jimmy Lai nelle proteste pro-democrazia di Hong Kong è stato quello quasi come padre, ma comunque di leader in quello che erano le proteste. Alcuni si ricordano nel 2014 che erano sostanzialmente gli studenti. Jimmy Lai era un po' nell'immaginario degli studenti di Hong Kong, ma delle persone di Hong Kong in generale, come una figura anziana che rappresentava lo spirito di Hong Kong. Lui è un cinese nato a Guangdong, in una famiglia molto povera, che si è fatto da solo, a Hong Kong, grazie alla sua libertà economica e imprenditoriale. In inglese si direbbe un self-made man, che è diventato poi, nel corso degli anni, anche un magnate dei media della stessa Hong Kong, creando quello che è un Apple Daily, giornale di riferimento in quella che è stata la difesa della libertà di stampa e dei diritti civili e democratici a Hong Kong.
Ed è straordinario, no, che sia diventato un magnate di un media così importante, pensando appunto alla sua infanzia nella più totale povertà.
È straordinario, ma allo stesso tempo no, perché quella era l'Hong Kong di quegli anni, l'Hong Kong della seconda a metà del Novecento. Jimmy Lai appunto è nato nella Cina comunista e all'età di 7 anni ha perso i genitori, il padre è fuggito, la madre è stata rinchiusa in un campo di lavoro ed è rimasto solo a 7 anni, un bambino di 7 anni, con la sorella disabile e la sorella gemella. E lui ha dovuto lavorare per dare da mangiare a queste due sorelle. E lui racconta un aneddoto, che mentre lavorava da ragazzino, portava le valigie in stazione, ha incontrato un uomo ben vestito che gli ha dato una tavoletta di cioccolata. Immaginate questo ragazzino di meno di 10 anni che porta le valigie, molto, molto povero, che cammina, e questo signore è ben vestito, giacca e cravatta, ed è un cinese come lui. Jimmy Lai, quando sente questo gusto di cioccolato in bocca, buonissimo, glielo chiede a questo signore: ma da dove vieni? Da Hong Kong. Ed è da lì che nell'immaginario di Jimmy Lai si è creata quest'idea di Hong Kong come paradiso, perché ricordiamoci, siamo nella Cina degli anni 50. Siamo nella Cina che è appena uscita dalla rivoluzione maoista.
It was a little piece of chocolate. I told him, like, he describes it by saying, China really is the best place in the world. How come there's no chocolate? And so he runs off to this man and asks him, excuse me, sir, where are you from? And the person turns around, looks at him and says, I'm from Hong Kong.
E il figlio racconta proprio come nella testa di Jimmy Lai c'era questo pensiero. Se, come diceva la propaganda di allora, se la Cina più grande paese del mondo, come mai non c'è il cioccolato? E questo è stato l'inizio dell'avventura di Jimmy Lai con Hong Kong. Infatti nel 61 Jimmy Lai si trasferisce a Hong Kong e praticamente appunto in quegli anni era possibile per i ragazzi di allora crescere e diventare famosi, perché era una città che cresceva economicamente del 10% ogni anno. Una crescita economica che, se ci pensiamo oggi, è inimmaginabile.
I came here with $1, escaped from China. This place gave me everything.
Quindi Jimmy Lai arriva a Hong Kong, comincia a lavorare lì e fa una carriera fulminante.
Esatto. Lui lavorava in questa catena di abbigliamento, è partito dalle posizioni più basse, più umili della gerarchia sociale e economica di Hong Kong, salendo poco alla volta. Dopodiché riesce ad avere un suo gruzzoletto e a fondare Giordano, che era stata la sua catena di abbigliamento, e poi Apple Daily, ed è diventato poi miliardario.
Come ha fatto quindi Jimmy Lai a diventare miliardario?
La possibilità di crescere in un sistema democratico ed economicamente libero. È per questo che Jimmy Lai ha sempre combattuto per i diritti democratici, perché erano ciò che avevano permesso a lui di diventare ciò che è oggi, partendo dalla povertà più assoluta.
Quindi da imprenditore miliardario decide che vuole impegnarsi per questa causa. Cosa fa concretamente?
Quello che fanno tanti cittadini di Hong Kong di allora: scende semplicemente in strada, prende in mano un megafono e guida queste persone per protestare, già nelle proteste del 2014, ma soprattutto nelle proteste del 2019.
The reason we have to fight for it is fighting for our dignity. Once we give up, we're giving up fighting for our freedom and democracy. We are kind of giving up our dignity as a human.
Il figlio Sebastian Lai mi ha raccontato esattamente la fisicità del padre, perché figlio Sebastian era a casa e guardava le proteste attraverso quello che era lo schermo del televisore. E Sebastian mi racconta che mentre guardavano la televisione sente la porta aprirsi ed entrare Jimmy, il padre, in casa, completamente ricoperto di sporcizia, puzza.
There were these moments where when they started shooting the fire, the tear gas and pepper spray and stuff, that dad was on the front line and he would get hit by canisters and then get tear gas all over his face. It stings. We were all very worried at home, and we didn't get much more information. Dad comes back and he stinks. And he looks at us.
E lui racconta che era entrato in casa sorridente. Si è fatto una doccia, ha salutato ed è uscito fuori. E questo dà bene l'idea di quello che era anche lo spirito delle proteste di allora. C'era quest'idea di difendere qualcosa per cui valeva la pena forse combattere.
Yeah, I think he had a tremendous love of life and of optimism.
Jimmy è una persona estremamente ottimista e una persona che è partita dal nulla, quindi si può dire che non ha nulla da perdere, nonostante sia miliardario.
Lai has committed numerous heinous crimes and his evil deeds were beyond measure. The heavy sentence of 20 years imposed on him manifests that the rule of law is upheld and justice is done.
Alla fine però è stato arrestato Jimmy Lai. È stato processato, è stato condannato a 20 anni di carcere. Ci sono ancora state recentemente...
Lui era già in carcere dal 2020 quando è stato arrestato. Tutto l'iter legislativo poi è durato quello che è durato e a febbraio è stata promulgata la pena di 20 anni.
Condannato per collusione con forze straniere e sedizione, proprio secondo la legge sulla sicurezza nazionale che lui combatteva.
E ho fatto proprio una domanda a Sebastian su questo tema. 20 anni di carcere a un uomo di 78.
So the treatment of my father it's insane, it's cruel. And my father is being kept in a maximum security prison, in solitary confinement, so he doesn't see anybody. He hasn't had contact with anybody during the day. He only gets.
Sostanzialmente è una condanna a morte, perché se tutto bene dovrebbe uscire a 98 anni. E questo ha creato in Sebastian quello che può succedere a un figlio in queste situazioni: voler rivedere il padre. Ed è da lì che il figlio, che abita tuttora a Londra, non abita più a Hong Kong, ha iniziato questa attività, questo hashtag Free Jimmy, proprio con la volontà di cercare di liberare il padre, perché loro si sentono regolarmente tramite lettere, che probabilmente sono anche lette dalla polizia giù a Hong Kong, e lui racconta come quest'uomo, suo papà, non parli più di politica. È stato molto emozionante parlare con Sebastian, perché veramente questo uomo che ti immagini miliardario, che si è fatto da solo, ha vissuto probabilmente gli anni di boom economico più importanti della storia di Hong Kong, si ritrova adesso a parlare tramite lettere da una cella di Hong Kong senza aria condizionata.
Again, we all know someone around that age. If you put someone in that situation, and my father has been there for 1,900 days. It's heartbreaking. And as a result, he's got heart issues. His mouth's fallen off, his teeth.
Non mi racconta con i suoi denti che marciscono senza poter uscire 15 minuti all'aria e addirittura gli bloccano la luce solare perché non deve essere toccato dalla luce solare. Ecco, questo oggi è Jimmy Lai e forse anche simbolo di una Hong Kong del 2026.
Sebastian Lai vuole continuare la lotta politica di suo padre. Lui è nato a Hong Kong. Cosa intende fare?
Mi ha detto: io voglio solo liberare mio papà.
My fight is to free my father. My fight is to free my father, to see my father again. For someone who sacrificed so much for freedom, he deserves a bit of freedom himself.
Voglio rivedere mio padre perché la sua salute si sta deteriorando e potrebbe lasciarci da un momento all'altro. Quello con cui ho parlato non mi dà l'idea di una persona politicamente impegnata. È un familiare preoccupato. Lui mi ha detto che non vuole fare attività politica allo stato attuale. In futuro non si sa.
Anche perché si è visto il costo altissimo dell'attività politica a Hong Kong. E ricordiamo che Jimmy Lai è conosciuto, è famoso. Ne parliamo perché si sa anche qua chi è, ma ci sono persone che hanno lottato con lui, di cui non conosciamo i nomi, ma che vivono in condizioni molto simili. Grazie Julian per averci raccontato la storia di Hong Kong e la storia di Jimmy Lai.
Grazie a voi.
Ha intervistato Sebastian Lai, il figlio del più famoso dissidente di Hong Kong. Ci ha raccontato la sua storia e anche la storia di Hong Kong, che resta un centro finanziario e commerciale importantissimo. Poi Alessia Fontana e Daniele Sola hanno preso in mano il filo della conversazione e hanno realizzato e post-prodotto quanto avete appena ascoltato. Da parte mia, Bettina Müller, un saluto. Ciao.